Nella premessa ritorniamo all'incontro primo che abbiamo fatto, dove abbiamo cercato di accogliere la proposta che ci viene dal Papa e dal Cardinale, che è una proposta che ci dice: la catechesi oggi deve proporre la fede, non pensare che già c'è, ma deve conquistare, deve trafiggere il cuore, abbiamo detto, no? Pensate al momento in cui i ragazzi fanno il passaggio dal cammino della comunione alla cresima. Di solito alla prima riunione, dicevamo, avviene così: si seguono i ragazzi, perché siete venuti? Boh, ma vi ci hanno mandato? Certo, mi ci ha mandato mio padre, se no. Questo è l'atteggiamento di chi presuppone la fede, cioè chi ti dice: tu già ce l'hai, io ti inquisisco perché ce l'hai. Perché... il vero problema è quando io ti ho chiesto e ho scoperto che tu non è che ce l'hai tanto chiaro. Io che cosa ti dico di interessante per dirti che un tredicenne, un quattordicenne, un genere fa bene a fare un cammino di cresima? Cioè, proporre la fede vuol dire questo atteggiamento che deve trafiggere il cuore, non aspetta che l'altro sia già credente, ma anzi si pone la domanda: che cosa io ho da dirti per mostrarti la grandezza della fede? A 8 anni, a 9 anni, a 13, a 15, e a te che sei padre o madre, oggi arriveremo anche a questo tema, no? Cioè, l'ottica, ci insegnano il Papa e il Cardinale, è quella di dire perché, che c'è di bello, che c'è di vero, che c'è di grande, non di dire tu già lo sai e allora io ti do qualche regola in più, ti spiego come si fa, no, perché vale la pena essere cristiani. Il primo testo, che riprende appunto il testo precedente, è un testo di Giovanni Paolo II, nella Catechesi Tradendo, dove lui dice: l'atteggiamento di nutrire, non solo nutrire, insegnare la fede, ma di suscitarla. Il catechista non la deve nutrire, la deve far nascere la fede. Questo atteggiamento ispira il tono, il linguaggio, il metodo, cioè a 8, a 9, a 10, a 12, a 15, questo è una chiave per essere catechisti oggi. Oggi aggiungiamo altri tre grandi criteri di rinnovamento. Sul primo ci fermerò molto, sul secondo un po' di meno, sul terzo una via media. Secondo criterio, abbiamo detto che c'è questa trafittura del cuore da creare, no? Ma man mano che la persona sempre scopre la bellezza della fede, quali sono le dimensioni su cui lavora il catechista? Quali sono gli orizzonti, gli ambiti, eccetera? Vi accorgete subito, ripensando, sono cose che sapete molto bene e io vi aiuto a oggettivarle, che noi sappiamo che fin dalla comunità primitiva la catechesi non è mai stata né solo esperienza né solo parola. Se voi prendete per esempio Atti 2, si descrive la prima comunità cristiana, si dice che erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, cioè ascoltavano, si parlava, si spiegava, erano perseveranti nella comunione, cioè si volevano bene, vivevano insieme, c'era uno stile diverso di vita, erano perseveranti nello spezzare il pane, cioè la messa, l'eucaristia, non c'era ancora la parola messa, ma spezzare il pane è chiarissimo, è quel gesto che facevano solo gli apostoli. Noi sappiamo che San Paolo era un prete perché due volte si dice che spezzava il pane. San Paolo ha fatto l'eucaristia, non solo ha parlato dell'eucaristia. Quarta cosa, erano perseveranti nella preghiera, nelle preghiere, cioè pregavano. Si vedeva che era gente che pregava, non era solo gente che parlava, che faceva la carità, eccetera. Se voi prendete il documento, questa nota dell'ufficio catechistico che ho citato dopo, dicono l'ufficio catechistico nazionale: iniziazione cristiana è un processo globale, si tratta di un cammino diffuso nel tempo, scandito dall'ascolto della parola, dalla celebrazione, dalla testimonianza, eccetera. Se vogliamo arrivare ad una chiarezza di impostazione, noi troviamo le dimensioni della catechesi espresse in maniera chiarissima nel catecumenato della Chiesa antica e nel catechismo della Chiesa cattolica, che lo riprende nelle sue dimensioni. Voi sapete che quando un pagano anticamente diventava cristiano, c'erano quattro elementi costitutivi. Se non lo sapete lo imparate oggi, ne parliamo adesso. Prima realtà, la confessione della fede. Cioè, una persona diventava cristiano quando arrivava a dire il credo. Finché uno non diceva io credo in Dio creatore, non era ancora cristiano. Se uno diceva la materia viene da sola, non era cristiano ancora. Se uno diceva non credo nella vita eterna, non era cristiano. Si diventa cristiani confessando la fede. I catecumeni diventavano cristiani celebrando, entravano nella liturgia, ci torneremo, non entravano a messa quando erano già convinti della fede, ma andavano a messa subito, venivano benedetti, ascoltavano la liturgia della parola, imparavano i canti, anche se non erano ancora cristiani. Pensate che Agostino si commuoveva quando Ambrogio fece occupare dai cattolici le basiliche di Milano perché l'imperatrice Ariana le voleva togliere. Ambrogio fece stare notte e giorno per alcuni giorni tutti i cristiani nelle chiese. Agostino, che non era ancora battezzato, entrava perché la mamma era cattolica, li sentiva cantare i cristiani e si metteva a piangere per la meraviglia dei canti. Capite subito, faccio un esempio. Se un catechista bravo, se non insegna i canti, non è un bravo catechista. Cioè, la fede non si insegna solo con il credo, ma si insegna con i canti che si scelgono. Non vuol dire che tutti i catechisti devono saper cantare, ma serve qualcuno fra i catechisti che sappia che la liturgia ti fa cristiano, non ti fa cristiano solo la riunione. Adesso state vivendo l'Avvento, la qualità dell'Avvento dipende dai canti che avete scelto, dalle parole dei canti, dalla bellezza del canto, dal fatto che lo si canta in un certo modo. Il canto è parte della catechesi. Si diventava cristiani convertendosi, cambiando vita. Per esempio i gladiatori non potevano diventare cristiani. I concubini, Agostino aveva una concubina, finché non lasciò questa donna da cui ha avuto un figlio, Adeodato, non si poté battezzare. Lui era serio, prima decise di restare celibe, la donna anche a sua volta decise di restare vergine, allora ebbe accesso al battesimo. Perché una conversione di vita fa parte del cammino cristiano. Quarto grande elemento, la preghiera. Nel catecumenato antico si diventava cristiani consegnando il Padre Nostro, cioè i catecumeni imparavano a pregare da soli, non solo a pregare quando stavano nella comunità, ma quando erano da soli, quando si alzavano, quando andavano in viaggio, quando passeggiavano, quando si addormentavano, eccetera. Abbiamo questo testo straordinario dell'allora Cardinal Ratzinger, la lucidità e la chiarezza di Benedetto XVI, lo avete a metà della pagina, dopo i tre puntini. Che cosa fa di un uomo un cristiano? Il catecumenato della Chiesa primitiva ha raccolto gli elementi fondamentali a partire dalla scrittura, poi torneremo su questo, sono la fede, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro. Tutto ciò appare forse un po' superficiale, uno dice, vabbè, ma sono quattro cose, ma invece conduce alla profondità dell'essenziale. Per essere cristiani si deve credere, si deve apprendere il modo di vita cristiano, per così dire lo stile di vita cristiano, si deve essere in grado di pregare da cristiani e si deve infine accedere ai misteri e alla liturgia della Chiesa. Tutti e quattro questi elementi appartengono intimamente l'uno all'altro. Proviamo a vederli con un po' più di chiarezza uno per uno per capire come si rinnova la catechesi. Rinnovare la catechesi vuol dire rinnovare la confessione della fede, rinnovare la liturgia, rinnovare la vita in Cristo, rinnovare la preghiera personale. Primo elemento, la confessione della fede. Immaginiamo come quattro gambe di un tavolo. Se voi togliete una gamba o è debole, il tavolo non si regge bene. Voi avete dei ragazzi, per esempio, che vivono una fraternità, amano i poveri, eccetera, ma non credono nella vita eterna. Non credono nella confessione, non credono nella verginità di Maria. La loro fede sarà una fede da serie B, da infantili, perché se tu non arrivi a credere, la tua fede non è una fede solida, non è una fede matura, cadrà al primo alito di vento. La confessione della fede è una gamba costitutiva della fede. Solamente se io divengo veramente convinto che Dio è creatore, che Gesù è il suo figlio che ci ha mandato, che il figlio ci ha donato lo spirito, che lo spirito ha fondato la Chiesa, che la Chiesa ci dà il perdono dei peccati e la vita eterna, allora io ho una fede solida, posso essere un adulto cristiano, un laico maturo, se no sarò con una banderuola a vento, sento il primo libro che critica una cosa e prendo quell'idea, ma non ho una fede seria, cattolica, cristiana convinta. Avete qui un testo straordinario di Agostino delle Confessioni, racconta un episodio avvenuto dentro San Giovanni Laterano. C'era un pagano, un retore che si chiama Mario Vittorino, che si convertì al cattolicesimo da pagano, e lui diceva, ma io amo il Vangelo, che bisogno c'è che dica il credo? Poi, leggendo il Vangelo, sentì la parola di Gesù, chi si vergognerà di me, delle mie parole, anche io mi vergognerò di lui quando entrerò nel regno del Padre mio. E allora disse: io non mi posso vergognare, era forse uno dei retori più importanti dell'impero di allora, se volete il numero 2 o 3 del Presidente della Repubblica di oggi. Allora salì a San Giovanni Laterano in un luogo alto e disse: io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Si fece un silenzio, c'era tutta Roma ad ascoltarlo, e lui diventò cristiano, fu battezzato solo dopo che aveva detto il credo. Notate che quello che fa i cristiani non è la Bibbia. Io posso leggere tutta la Bibbia, ma se non arrivo a dire il credo, io non sono cristiano. Quello che fa il cristiano non è la Bibbia. La Bibbia la può leggere anche un teologo laico, anche una persona atea. Ma che io attraverso la Bibbia arrivo a confessare la fede. Che cos'è il credo in particolare? Pensate quanto è importante il cammino delle cresime, no? Ma voi sapete che già il battesimo non si dà senza la domanda: credete nel Padre, credete nel Figlio, credete nello Spirito? Benedetto XVI dice in maniera straordinaria che il credo esiste da prima del Nuovo Testamento. Quando ancora non c'era il Vangelo di Marco, già non c'era nessun libro del Nuovo Testamento, già si domandava: credete nel Padre, credete nel Figlio, credete nello Spirito? Perché la Trinità viene prima del Vangelo. Il dogma della Chiesa, il credo, viene prima del Nuovo Testamento, viene prima della Bibbia. Che cos'è il credo rispetto alla Bibbia? Avete un testo meraviglioso a metà di pagina 2, quando l'ho letto mi ha trafitto il cuore, mi sono detto: ma non me l'hanno mai dette queste cose in anni di teologia. Un testo semplicissimo. Ratzinger dice: qual è il rapporto che c'è fra il credo e la Bibbia? Il credo è come il filo conduttore che mi conduce nel labirinto delle scritture. Le scritture sono un labirinto, sono una cosa meravigliosa, io sono un biblista, la studio in ebraico, in greco, in aramaico, ma se ci pensate la Bibbia è complicatissima. Provate a far leggere un ragazzo il Levitico, provate a fargli leggere la lettera ai Galati, non ci capisce niente, la lettera agli Ebrei. Ma se io ho il credo è è il filo che non mi fa perdere nella Bibbia. Quali sono le cose più interessanti della Bibbia? Che Dio è Padre creatore, che Dio è Padre che ha un Figlio e che il Padre e il Figlio si amano nello Spirito Santo, e che il Padre ha mandato il Figlio per incarnarsi, e che il Figlio ci ha salvato con la sua morte. Cioè il credo è la sostanza della Bibbia, la sintesi, se volete, della Bibbia. Lui la paragona al filo di Arianna, sapete che nel famoso labirinto del Minotauro entra, poi deve uccide il Minotauro, ma se non c'è questo filo che tu lo segui, tu ti perdi dentro. Chi ha afferrato quel filo non si perde più nella Bibbia. Un catechista sa quali sono i punti centrali, quelli secondari, su quale insistere, su quale, come mostrare il rapporto fra i vari passi della Bibbia, no? E arriva a dire questo testo: il credo non è la cosa che riguarda i punti oscuri. Quando il catechista non sa cosa dire, la creazione, il peccato originale, l'incarnazione, si rifugia in corner, questo è il dogma, questo è il mistero, lo devi credere e basta. No! Il credo è la cosa più luminosa della scrittura, la cosa più interessante. Io sono cristiano esattamente perché credo che Dio si è incarnato. Cioè il credo è l'esperienza della Chiesa, come distillato da tutta la storia della salvezza, i punti decisivi, i punti più belli, i punti più luminosi. Certo, il Dio non è il Dio lontano, se si è incarnato vuol dire che è venuto vicino. L'incarnazione è il cuore del Nuovo Testamento. Così la vita eterna, cioè è chiaro che noi non moriamo, non diventiamo vermi, noi vivremo per sempre. Cioè nella vita eterna, nel credo, c'è il cuore del messaggio cristiano. Se io afferro il credo, ho afferrato il cuore. Se io non ho afferrato il credo, sono ancora perso su cose secondarie, tenebrose, oscure. Non ho afferrato la chiarezza della fede. Allora capite come una delle grandi, la prima grande dimensione della fede, riusciamo noi a spiegare la grandezza della creazione, la grandezza del peccato originale, la grandezza della grazia, la grandezza dell'incarnazione, oppure noi restiamo su temi secondari, ma sui temi principali siamo un po' fiacchetti. Ve lo dico nella verifica, non per dire siamo bravi, per dire se noi non riusciamo a parlare della creazione, diciamocelo e lavoriamoci insieme, perché è difficile forse oggi. Ma il bambino già a 7 anni dice: io non ci credo alla creazione perché l'uomo viene dalla scimmia. Se noi non sblocchiamo questo tasto, il bambino non vi crede, non vi segue. È fondamentale. Allora il cardinale ci domanda: riusciamo noi a parlare in maniera straordinaria del credo, del dogma, della sintesi, oppure lì siamo un po' fiacchi? E allora se siamo fiacchi non importa, cerchiamo di capire quali sono i punti e chi lo sa fare meglio lo spiega a chi non lo sa fare, ma dobbiamo puntare su quello. Secondo grande colonna, seconda dimensione, la celebrazione della fede. Il pagano diventa cristiano, e anche chi è già battezzato riesce a rimanere cristiano, a riscoprire la fede, non solo se capisce la grandezza del credo, la verità che Dio è creatore, che Dio si è incarnato, che Dio... ma c'è una seconda cosa che è il modo con cui Dio ci tocca, è la liturgia. La liturgia, ci insegna il Papa, è la vera esperienza di Dio. Io faccio più esperienza di Dio nella liturgia che non nella riunione. È vero che lo faccio anche nella riunione, ma nella liturgia io incontro Dio realmente, Cristo è veramente presente. In questo senso, per certi aspetti, la liturgia è più importante ancora della riunione. Notate, lo dicevo già prima, un catechista non è che mette la liturgia alla fine del cammino. Io faccio il cammino di comunione, alla fine arriviamo a fare la messa. Io faccio il cammino di cresima, alla fine... No! La messa è il centro del cammino della comunione e della cresima. Se io non imparo i canti, io non entro nel mistero di Cristo. Noi spesso usiamo la parola liturgia esperienziale, ma per liturgia esperienziale intendiamo l'esperienza che i ragazzi già fanno, cioè mangiare la pizza, giocare a pallone, fare la passione. L'esperienza di Dio è un'esperienza diversa, cioè dove Dio mi tocca, dove non sono io solo con l'esperienza che io già so fare. Pensate alla confessione, una catechesi in cui la confessione non è al centro, non è una catechesi esperienziale. Perché io imparo il perdono non solo perché me ne parlano, ma perché io mi confesso e sento dire: sei perdonato, nel nome del Padre, del Figlio, io ti assolvo. È una delle esperienze più alte. Voi potrete spiegare 20 ore a un bambino cos'è la confessione, ma finché lui non si confessa non lo capisce. Solamente quando si è confessato ha fatto esperienza del perdono di Dio, e infatti vi dice: che bello, è una cosa nuova. Mi raccontava un prete missionario in Svezia che parlava con una donna di 83 anni, svedese, luterana, piangendo gli diceva: a me nessuno mi ha mai detto io ti perdono. Questa è la forza di voi cattolici, che voi potete dirvi io ti perdono nel nome di Dio. E piangeva, perché ricevere il perdono è un'esperienza enorme. Il perdono di Dio, tu hai fatto un peccato grave, un peccato piccolo, tu sei perdonato, è veramente esperienziale. Niente può sostituire l'esperienza liturgica. Pensate all'Eucaristia, cioè l'Eucaristia, ci dicono la revisione della catechesi, tutti i sacramenti di battesimo e cresima sono ordinati all'Eucaristia, ma questo non vuol dire che basta mettere l'Eucaristia per ultima e tutto torna a posto, anzi, probabilmente non cambia niente. Quello che bisogna fare è mettere l'Eucaristia al centro, cioè se la cresima è ordinata all'Eucaristia vuol dire che un cammino di cresima deve avere come cuore la messa domenicale, perché se i ragazzi si prendono la cresima ma non vanno a messa la domenica non avranno mai una fede esperienziale. Pensate, per farvi degli esempi che mi sono molto, molto semplici, da parroco l'ho imparato, se voi il giovedì santo non fate venire tutti i bambini fuori a pregare la notte, anche solo 3 minuti, sapete che i genitori non li portano più, cioè il giovedì santo loro mangiano, vanno a passeggiare, vanno a vedere il film, no, il giovedì santo si esce, si va, il mercoledì delle ceneri si deve fare digiuno. Come gli spieghi tu a un bambino la povertà se non impara a digiunare, a mangiare di meno? L'amore alla Madonna come lo impara se non tramite la festa dell'Immacolata, il mese di maggio? La liturgia è chiave dell'esperienza cristiana. Chi non entra nella liturgia non diventa cristiano, o diventa cristiano all'acqua di rose, avrà una fede così che va bene quando mi gira, ma non è una fede seria, solida, bella, viva. Qui c'è una frase meravigliosa che ho trovato in un autore, un teologo, lo trovate all'inizio di pagina 3. L'anno liturgico è tra le più originali e preziose creazioni della Chiesa, un poema, come diceva il cardinale Ildefonso Schuster, di tutta la liturgia, al quale veramente hanno posto mano cielo e terra. Esso è la trama dei misteri di Gesù nell'ordito del tempo, è il grande capolavoro. L'anno liturgico è più bello di una cattedrale gotica, che è meravigliosa. Voi sapete che l'anno liturgico non l'ha fatto una persona, un papa, non l'hanno fatto i latini o i francesi, i galli o gli antiocheni. Ogni chiesa ci ha messo una festa, un santo, una festa della Madonna, e la Quaresima, e la Vè. Chi vive l'anno liturgico è cristiano. Basta che io viva bene l'anno liturgico, io sono sicuro di essere cristiano. Se io vivo la Quaresima, nella Quaresima mi confesso, poi faccio la veglia pasquale, celebro, allora poi mangio il vino e festeggio fino alla Pentecoste e poi entro nel tempo ordinario e vivo l'Avvento. Se io vivo il tempo liturgico seriamente, io sono cristiano, dice la Chiesa. È veramente un poema, un capolavoro, dove se io entro dentro capisco la fede. Vi diceva una catechista che stavano discutendo, una mamma diceva... Ma io non ho imparato niente dalla catechesi, io non mi ricordo niente di quello che metto i catechisti, non mi ricordo assolutamente. E un'altra mamma gli ha risposto: non è vero, io ho imparato l'anno liturgico nella catechesi, io non mi dimenticherò più il Natale, la Pasqua, la Confessione, la Pentecoste, l'Immacolata, io ho imparato l'anno liturgico. Se la catechesi ha fatto fare esperienza dell'anno liturgico, ha salvato un uomo, ha fatto diventare cristiano una persona. Capite che la riunione e la liturgia sono due momenti coessenziali. Il cardinale ci domanda, nei nostri bambini, nelle famiglie, nei ragazzi, riusciamo a mettere l'Eucaristia al centro? Voi sapete appunto il grande dramma e la domanda, cosa possiamo fare? Abbiamo cammini di comunione in cui un bambino fa 2 anni di riunione ma non viene una volta a messa. Questo è chiaramente un problema enorme, cioè vuol dire che manca una gamba, come se manca il credo, manca una gamba, se manca la liturgia manca un'altra gamba. Terza gamba, la vita in Cristo. Vi sto dicendo che questo è anche il catechismo della Chiesa Cattolica, se voi lo prendete sono le 4 parti. Prima leggete i titoli, imparate ad amarlo, un testo meraviglioso. Prima parte la confessione della fede, seconda parte la celebrazione, terza parte la vita in Cristo, quarta parte la preghiera cristiana. È esattamente la struttura del catecumenato della Chiesa antica. Respirare questa struttura vuol dire avere una catechesi globale e non settoriale. Allora, la terza parte è la vita in Cristo. Cosa vuol dire la vita in Cristo? Che io nella Chiesa non solo credo, non solo celebro, ma io scopro di vivere una vita nuova e vivo con persone che vivono una vita nuova. Facciamo subito un esempio per calare sempre nella concretezza. Pensate quanti bambini non hanno una famiglia dove le persone sono sposate in Chiesa. O addirittura si sono promesse, se anche hanno un matrimonio, almeno si sono promessi di amarsi per tutta la vita, no? Ma se loro non vedono cos'è una famiglia cristiana, la catechesi è una catechesi completa? Abbiamo parlato del credo, abbiamo parlato della liturgia, ma loro non imparano a sposarsi, non imparano a far nascere bambini. Vuol dire che la catechesi gli manca un'altra gamba. Per esempio, le mamme catechiste, ma se almeno una volta l'anno invitassero i mariti, prenditi un permesso di lavoro, gli raccontiamo come ci vogliamo bene da 40 anni. Chiamiamo 2 nonni che ci raccontano come si vogliono, perché i bambini hanno bisogno di vedere gli sposi che si vogliono bene, perché non è scontato che loro imparino che esiste il matrimonio al di fuori della catechesi. La catechesi gli deve insegnare a sposarsi, gli deve insegnare ad amare i bambini. Vogliamo parlare dell'immigrazione, chiamiamo una coppia che nel gruppo c'è una bambina che è di un altro paese, chiamiamo i genitori a dire come nelle Filippine, come si vive il Natale, come si vive, perché loro capiscono la serietà della fede, come la fede entra in un popolo e lo rinnova. Pensate al valore della carità, delle missioni, chiamare delle novizie a dare una testimonianza sulla vita religiosa, chiamare un seminarista. Se io non imparo che Dio mi chiama ad una vocazione, io avrò il credo, avrò la liturgia, ma la mia vita resta indietro. Invece la fede conquista con il credo, con la liturgia e con la vita. La carità, la vita, la famiglia, la cultura, bisogna chiamare dei docenti anche. Se una persona non sa parlare di Darwin, di Dante, ma chiamate un professore cattolico della scuola, gli fate fare un incontro serio su fede e scienza e i bambini capiscono che la fede è una cosa seria. Ma loro devono capire che la fede c'entra con la scuola. La scuola non è un'altra cosa, la scuola fa parte della vita in Cristo. Se no abbiamo delle persone dissociate che in parrocchia pensano una cosa e quando vanno a scuola ne pensano un'altra. Quarta grande dimensione, la preghiera cristiana. Notate, questo non finiremo mai di ricordarlo, la preghiera cristiana è una quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica. Il Padre Nostro è un quarto, cioè è una cosa enorme. Se volete, forse è il punto dove noi siamo più deboli, cioè noi non insegniamo più a pregare. A pregare da soli, noi facciamo la preghiera insieme, ma i nostri ragazzi, i nostri genitori, non pregano più da soli. Se tu non preghi da solo, quando devi decidere cosa fare della tua vita, come farai a decidere? Quando c'è un problema, quando c'è una scelta, quando devi capire la volontà del Signore. La preghiera è al cuore della vita cristiana. Se noi non rinsegniamo a pregare, la fede sarà una fede mediocre, una fede infantile. Vi dicevo, poi ne riparlerò la prossima volta, c'è una coppia di amici che loro hanno detto, nella nostra casa, hanno quattro bambini piccoli, è bandita la parola preghierina. Perché se io dico al bambino diciamo la preghierina, sto già dicendo che è una cosa da cretini. A casa nostra si dice la preghiera. I figli sono ammessi insieme ai genitori a rivolgersi a Dio, cioè è un momento altissimo, è il momento, non è l'inizio per farli stare zitti alla riunione, si fa la preghierina, no, come io gli faccio capire che la preghiera è al cuore della vita cristiana? Vi faccio un esempio di quando ero parroco, noi facevamo i campi estivi e la sera andavamo, c'era la compieta, o sotto le stelle, o nelle chiese, eccetera, io pretendevo, e si faceva silenzio, ognuno pregava per i suoi genitori, chiedeva perdono, eccetera, alla fine alcuni bambini dicevano, lo sai Don Andrea, qual è la cosa che mi è piaciuta di più del campo? La preghiera la sera, quando si stava tutti zitti. Non lo facciamo mai, non stiamo mai zitti. Si parla, era bellissimo quando pensavamo a quello che ringraziavamo Dio. Cioè il silenzio, la cura, l'educazione dell'interiorità, della spiritualità, è una cosa cardine della vita cristiana. Noi abbiamo perso, forse, lo domando come verifica, cioè noi riusciamo a trasmettere il valore della vita spirituale, per cui una persona che ha fatto la catechesi diventa una persona capace di curare il suo cuore, il suo rapporto con Dio, è capace di intercedere per la sua famiglia, per la sua fidanzata, per il suo ragazzo. E il catechista prega per i ragazzi e i bambini, l'insegnante per i suoi alunni, o la preghiera non c'entra, cioè come se fosse una cosa. La preghiera è un quarto della vita cristiana. Notate che già dicendo queste quattro gambe abbiamo in qualche modo creato un orizzonte, una dimensione, cioè se noi viviamo questo, la catechesi non è più né solo insegnamento, né solo liturgia, né solo vita, esperienza, né solo preghiera, ma è un insieme. Vi faccio due esempi per farvi capire la ricchezza, è molto difficile fare questo, ma è anche molto bello. Voi sapete quanto un bambino sta a scuola, sta con noi prima, se viene un anno intero solamente alla riunione settimanale, da ottobre fino a maggio viene una volta a settimana in riunione con noi, sapete quante ore sta con noi? Avete mai fatto il calcolo? Un bambino di quarta elementare, più o meno, 25, 28, sta più o meno un giorno e 2, 3, 4, 5. Sapete quante ore sta un bambino in una settimana a scuola da lunedì a venerdì? Quanto? Di più. 40 ore. Cioè in 5 giorni il bambino sta con il suo maestri più che in un anno intero con noi. Voi capite quanto è povera una catechesi che è solo la riunione? Cioè, io sto con lui meno di una settimana di scuola. Nella settimana di scuola c'è la merenda, la malattia, la mamma che viene e quello che litiga. Cioè, c'è la vita. Se c'è solo la riunione, la catechesi è poverissima. Se voi già solo fate, non so, una uscita, un giorno e mezzo di pellegrinaggio, avete fatto in quel giorno e mezzo tanto tempo quanto una riunione, un'ora a settimana in un anno. Se voi andate a messa tutte le domeniche si è raddoppiato il tempo, cioè la catechesi deve uscire dall'ora di riunione, il che non vuol dire che l'ora di riunione non è importante, la riunione è importantissima, ma non è la riunione il pilastro della catechesi, la catechesi è la riunione, la celebrazione, la vita comune, la preghiera, è un insieme. Vi faccio un altro esempio per farvi capire il problema, un prete di Bologna, bravissimo, Mastacchi, che studia il credo, è un esperto, sul sito Gli Scritti dove lavoro trovate dei suoi articoli bellissimi sul credo, sta studiando l'iconografia del credo nel Medioevo, nel Rinascimento, eccetera, lui diceva, ridendo, no? A me mi viene da ridere, quando io sono, lui è animatore di gruppi giovanili, pastorale, universitario, eccetera, mi viene da ridere quando sento uno che mi dice... Tu devi fare dentro la riunione la dinamica di gruppo, perché così i ragazzi dicono quello che pensano, allora attraverso il gioco, eccetera. Ma io con i ragazzi ci sto da 4 anni, se si fidanzano il primo a cui lo vengono a dire sono io, li confesso, vado a casa loro. Cioè, siccome c'è una vita che pian piano, la riunione serve a far bene la riunione, a parlare bene del credo, cioè i ragazzi vogliono che la riunione si parli della riunione. Poi dopo c'è il campo estivo, c'è l'uscita, c'è la fraternità, la si coltiva da un'altra parte. Ma se io pretendo che la riunione sia la preghiera, la confessione della fede, la celebrazione, la vita, la riunione scoppia perché non ce la fa sostenere un carico troppo grande, no? Allora la grande domanda, no? Come possiamo noi realisticamente, perché la gente ha molto da fare, i bambini, i genitori, però a proporre qualcosa, e di fatto voi già lo fate, ma è riflettere insieme su questo, perché la catechesi non sia solo riunione, o non sia solo liturgia, o non sia solo... In che senso l'iniziazione cristiana tocca la vita, la preghiera, la liturgia, la confessione? Come si armonizzano queste dimensioni della catechesi? Secondo punto, che è il terzo criterio di rinnovamento, primo criterio l'annunzio della fede, secondo criterio le dimensioni, terzo criterio, lo diciamo più rapidamente, però è importante averlo chiaro, la diocesi di Roma insiste sulla linea di tutta la Chiesa italiana e sulla linea del Papa, che uno degli elementi fondamentali del rinnovamento della catechesi è che la catechesi è opera della persona singola, ma è opera anche della Chiesa. Cioè, sono io che amo i ragazzi, sono io che parlo con i genitori, sono io che seguo quel bambino, imparo i nomi di uno per uno, pian piano conosco le loro storie, cerco di capire, sono io personalmente che mi gioco la faccia, cioè quello che faccio io non lo può fare nessun altro, nel gruppo ci sono io e sono io che devo conoscerli, se non lo faccio io non ci sarà un altro che lo farà, perché gli altri hanno da fare altre cose. Però guai se io catechista sono io e sono solo io. Sono i miei bambini, sono i miei ragazzi, guai se un altro catechista ci mette bocca, guai se il parroco viene a confessarli, guai se la comunità dei giovani. No, quel ragazzo se non impara attraverso di te che esiste la Chiesa, appena tu vai via lascerà la fede. Quel ragazzo deve imparare attraverso di te l'amore alla Chiesa. Allora un catechista deve dire, c'è un problema, andiamo dal parroco, chiediamo a lui. Deve chiamare una suora, deve parlare del Papa, deve andare alla tomba di Pietro e mostrare che lì c'è il principe degli apostoli che è morto a Roma. Cioè, la persona deve respirare la Chiesa. C'è un testo che vi ho messo qui bellissimo di San Cipriano, famosissimo, l'ultima riga del punto 2. Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. In questo il vostro prefetto è espertissimo, sapete che già in Sant'Ignazio di Antiochia si dice che la Chiesa di Roma è caput di tutti quanti, la carità, dove la carità vuol dire la comunione delle chiese, non vuol dire la caritas, vuol dire che le chiese si vogliono talmente bene e la Chiesa di Roma le presiede la comunione di tutti. Allora attraverso di me le persone devono percepire la Chiesa, faccio degli esempi concreti, si ammala una catechista? E non c'è problema, c'è l'altra che ci va, si uniscono due gruppi, i catechisti delle comunioni e delle cresime, i ragazzi devono vedere i catechisti delle cresime già quando fanno la comunione, cioè io devo ai genitori presentarli già prima, io volevo che i catechisti delle comunioni fossero loro a telefonare, a dire guardate che adesso comincia il cammino di cresima, io voglio molto bene, sono bravi quei catechisti, e quando i ragazzi della comunione fanno la cresima, non è che chi ha fatto la comunione, io ho fatto i 2 anni, adesso ho finito il mio lavoro, io li vado a ritrovare, li vado a salutare, cioè è quell'intescambio, quel respirare la Chiesa, dove io respiro la Chiesa. E se volete i due luoghi cardine dove si respira la Chiesa sono ancora una volta la messa, cioè nella messa noi abbiamo la Chiesa, perché non c'è il primato di uno, di un altro, ma c'è il corpo di Cristo vivente. E l'ho imparato ai protomartiri, il nostro viceparroco in San Don Plinio ci diceva, voi giovani o celebrate insieme la messa o mettete la messa al centro o sarete solo una comitiva di amici. Se non c'è l'Eucaristia al centro, voi non sarete mai Chiesa. La Chiesa non è volersi bene, non essere amici. I ragazzi non sono chiamati ad essere amici, sono chiamati ad essere fratelli in Cristo, che è ben diverso. Io posso essere amico di 2, di 3, di 5, di 10, ma io devo essere fratello di tutti coloro che sono cristiani, che è una cosa ben diversa. Secondo grande elemento dove si sperimenta la comunione sono i momenti estivi, o i pellegrinaggi, i ritiri. Cioè andare fuori a fare il Grest, l'oratorio estivo, un campo estivo. Io in quel momento più disteso, dove mangio, parlo, cucino, prego, faccio la passeggiata, rifletto, io sperimento la Chiesa. Sapete che le persone non sanno cos'è la Chiesa, lo sanno sui libri, lo sanno dai giornali, ma devono respirare la Chiesa, devono starci dentro. La Chiesa ha imparato che Gesù ha inventato un metodo per diventare cristiani. Il metodo è la Chiesa. Il metodo non sono i cartelloni, Facebook, il metodo per diventare cristiani è la Chiesa. Se tu stai con la Chiesa diventi cristiano, stai con i cristiani e diventi cristiano. È la Chiesa il metodo che Cristo, poi la Chiesa userà i cartelloni, i PowerPoint, i DVD, ma è la Chiesa il modo con cui si diventa cristiani. Ultimo punto, quindi sarebbe il quarto criterio, il primo annunzio, l'annunzio della fede, le dimensioni, la Chiesa. Quarto elemento e ultimo che vediamo oggi, e poi nella prossima volta ne vedremo un ultimo di questo primo anno. Quarto elemento, l'importanza di tutte le età, degli adulti, dei papà e delle mamme, dei nonni, l'importanza dei bambini e dei ragazzi, l'importanza dei giovani. Non è una cosa scontata, noi a volte nella catechesi ci scorniamo fra una corrente che dice sono importanti gli adulti, siccome gli adulti sono i veri educatori dei piccoli, io educo gli adulti, poi gli adulti educheranno i piccoli. E sì, ma allora i piccoli cosa sono? Una specie di strumento per catturare il genitore? E quei piccoli che hanno dei genitori che non gli vogliono bene, allora li butto via? Altri dicono, no, io mi occupo dei piccoli perché io sono catechista del gruppo delle comunioni e quindi il papà e la mamma, manco so se sono sposati, manco so come si chiama, io mi interesso del bambino e non della famiglia. Problema ancora più grande, ci arriveremo subito, quello dei giovani, no? Cioè, c'è l'idea che io possa fare pastorale la catechesi di società con i bambini e con le famiglie, prescindendo totalmente dai ragazzi e poi mi scandalizzo che alla cresima vanno via, no? Perché sono importanti tutte e tre le età? Innanzitutto gli adulti, voi sapete che gli adulti sono veramente, in qualche modo, dice il documento di base, in senso più pieno, siamo in fondo a pagina 3, i destinatari del messaggio cristiano. Cioè l'adulto per eccellenza è il primo destinatario perché ha la maturità per accogliere Dio. Se voi andate alla pagina dopo c'è un testo molto semplice, molto bello, molto profondo del Cardinal Vallini, siamo al terzo testo della pagina, il Neretto. La famiglia, la sua fede, la sua forza educativa, la sua partecipazione alla vita ecclesiale è in grado di condizionare tutto. La famiglia, se c'è o non c'è, tutto cambia. Se io amo un bambino, ma i suoi genitori sono lontani dalla fede, io posso lavorare, ma io mi accorgo che il terreno è un po' fragile. Cambia tutto se i genitori cominciano a venire a messa, cominciano ad appassionarsi. È un invito a dire cosa possiamo fare per incoraggiare i genitori. Notate, poi lo riprenderemo la prossima volta, i genitori oggi sono i primi che devono avere il cuore trafitto, cioè non basta dire voi genitori non venite, dovete venire, il genitore deve capire perché vale la pena di venire, cioè se noi non conquistiamo nel senso bello, alto, il genitore, ma perché un genitore dovrebbe venire con tutta la vita che c'ha da fare? Il genitore viene se capisce che c'è qualcosa di grande, di bello, quindi il primo atteggiamento è l'accoglienza e la proposta, non il giudizio. Se volete, i genitori oggi sono anzi più scoraggiati, cioè i genitori non sanno più cosa dire ai loro figli. Se trovano qualcuno che li aiuta, vi vengono dietro, ma devono trovare una comunità che li sostiene, che li incoraggia, gli dice ma guardate che ce la facciamo, guardate che è importante, guardate che è bello. A volte noi, pensate, facciamo, non so, le riunioni di genitori, le facciamo il giovedì alle 5. È chiaro che il giovedì alle 5 tutti quelli che lavorano non potranno venire. Perché non posso, se noi dobbiamo pensare una vita, dobbiamo entrare nell'ottica dei genitori, per esempio si farà la domenica alle 11 dopo la messa animata dai bambini, cioè io devo scegliere un giorno che va bene ai papà e alle mamme. Voi sapete che i genitori non vengono mai papà, per esempio, no? Vengono perché nella tradizione italiana è la mamma che si occupa della scuola e della catechesi, no? Una parrocchia mi ha fatto sorridere, un'idea bellissima, semplicissima, siccome vedeva che i papà, anche facendo la domenica, venivano molti di meno, c'erano 70 mamme e 30 papà, allora sono inventati questa cosa, perché bisogna creare un po' anche, alla fine del primo anno di catechesi il parroco fa una cena, solamente lui, i bambini e le bambine e i papà, senza le mamme, senza i catechisti e le catechiste, e si mangia insieme, perché i papà, lo sapete, a volte non parlano più con i figli perché hanno una vita, si sono timidi, sono imbarazzati, non sanno. Poi vanno in chiesa e i bambini ringraziano i papà. Papà, grazie che io sento l'importanza della tua preghiera. E mi diceva questo parroco, Don Andrea, devi vedere come si mettono a piangere i papà, cioè quando, perché i papà si accorgono per la prima volta che i bambini gli vogliono bene, cioè un papà quasi se lo dimentica. Se la comunità riesce a riannodare il rapporto padre-figlio, che non è scontato oggi, che cosa vuol dire oggi aiutare le famiglie a essere protagoniste dell'educazione? Vi faccio un ultimo esempio per dirvi il problema. Mi ha raccontato un insegnante delle medie, mi diceva: guarda Don Andrea, per capire la situazione è difficile, è chiaramente esagerato il caso che vi faccio, ma per farvi capire come il problema non è solo la catechesi, ma è proprio il genitore in quanto tale. Mi diceva: sono professoressa di prima media, abbiamo avuto dei problemi con un bambino molto difficile, un ragazzo molto difficile, picchiava gli altri, non veniva a scuola, non faceva i compiti, abbiamo inseguito la madre per 3 mesi, prima di Natale l'abbiamo convocata. Io, mi diceva Don Andrea, lei conosce la mia dolcezza, io con molto garbo ho detto: senta signora, guardi, per il bene di suo figlio, cioè dovremmo un po' parlare, perché suo figlio così non è che va. La madre mi guarda e mi fa: l'ho educato fino ad adesso e mo lo devo educare ancora in prima media. Cioè l'idea di questa madre, esagerato come, è che in prima media il compito educativo è finito. È chiaramente esagerato, no? Ma se un genitore ha quest'ottica, voi capite che non è che ce l'ha col Vangelo, non è il problema che i nostri adulti hanno perso la grinta educativa. Non sanno cosa dire a livello della sessualità, a livello della cultura, a livello della televisione, a livello delle regole di internet, a livello dell'estate, a livello della montagna, della natura, a livello della fede. Cioè i genitori cercano, appena trovano un adulto, un professore, un prete che li incoraggia, gli fa, dicono: ma certo, c'hai ragione, faccio questo e tutto diventa più bello e mio figlio migliora. Cioè noi dobbiamo conquistarli in un compito educativo. Però attenzione, non bastano i genitori, ci dice il Papa, i bambini vanno amati anche se i loro genitori non sono credenti e anche se i loro genitori non si vogliono coinvolgere. Guai se noi dicessimo: amiamo solo i bambini i cui genitori vengono a messa. Anzi, se volete, paradossalmente, un bambino che ha dei genitori lontani dalla Chiesa va amato ancora di più. Cioè ha già la sfortuna di avere dei genitori un po' fiacchi. Ma allora se lui si avvicina al Signore, ma i catechisti gli vorranno un sacco di bene. Ci dice il Papa, trovate un passaggio molto semplice e straordinario, che poi riprenderemo la prossima volta, a pagina 3, facciamo un passo indietro, a metà della pagina. Fin da piccoli i bambini hanno bisogno di Dio, perché l'uomo dall'inizio ha bisogno di Dio ed hanno la capacità di percepire la sua grandezza, sanno apprezzare il valore della preghiera, del parlare con questo Dio e dei riti, così come intuire la differenza fra il bene e il male. Il bambino segue la fede anche se il genitore non è credente. E se morisse a 6 anni, a 10 anni, cioè il bambino può diventare santo a 10 anni. Noi abbiamo dei santi che sono diventati santi a 10 anni. Non è vero che la fede è degli adulti solamente. Anzi, a volte, proprio amando i bambini, i genitori li conquistiamo perché vedono che i bambini sono felici. Se noi non amiamo i bambini, i genitori non ameranno la Chiesa, non ameranno il Signore. I genitori hanno bisogno di vedere i bambini che scoprono la freschezza della fede. Però, terzo e ultimo elemento di questo quadro, l'importanza dei giovani. Questa è una peculiarità della diocesi di Roma, che il cardinale ci ha ricordato. È una peculiarità perché a volte si ragiona così, si ragiona in questa maniera, si parte dal presupposto evidente, dalla constatazione evidente che tanti ragazzi vanno via al momento della cresima. Anzi, a Roma, come sapete, il problema è più grave, i ragazzi vanno via prima di fare la cresima, cioè noi abbiamo forse il 40% dei ragazzi che, ricevuta la comunione, interrompono il cammino e non ricevono la cresima. Qual è il ragionamento di solito che fanno i catecheti? I catecheti dicono: vedete che il cammino della comunione è fatto male, perché se fosse fatto bene resterebbero. Cioè il fatto che se ne vanno via prima di fare la cresima, dove è fatto la cresima, vuol dire che la catechesi degli anni dell'elementari o delle medie è una catechesi che non va bene. Io dico: ma questo ragionamento fa acqua a tutte le parti, non vale un fico secco. E se i ragazzi se ne andassero via perché sono stati contenti da bambini, ma non trovano pane per i loro denti quando hanno 14 anni? Cioè, la cosa, loro possono andare via perché è stato noioso i primi anni, oppure perché è stato bello, ma perché è noioso quello che gli dico a 15 anni. Vi faccio l'esempio tipico di una catechista che mi colpì, di Santa Melania. Mi diceva: Don Andrea, perché quel bambino, finché era in quinta elementare, lo incontravo al supermercato, mi abbracciava, mi baciava, che bello, la mia catechista, adesso lo vedo in terza media, sta sul muretto, manco mi saluta, finge di non conoscermi. Cioè questo bambino non era annoiato prima, e che, come sapete, l'adolescente ha un meccanismo per cui contesta quello che faceva prima, ha bisogno di un cibo nuovo. Cioè l'adolescente viene dall'infanzia, ha i tesori dell'infanzia, ma deve rimasticare, ha bisogno di un tipo di proposta nuova. dove l'adolescente è attratto dai giovani di 18 anni, di 20 anni, di 16, che gli danno una testimonianza di come si può essere cristiani diventando giovani. Vedono i giovani che animano la messa, che cantano, che vivono la carità, la cultura, che si fidanzano in maniera cristiana. Allora vogliono essere come quei giovani, perché si staccano dalla famiglia, si staccano dai papà, non vogliono più semplicemente i catechisti adulti, vogliono respirare come si può essere cristiani da giovani. Perché vi dico questo? Tema difficilissimo e facilissimo. Perché se non riusciremo a dedicare un po' di passione alla catechesi dei giovani, non dobbiamo scandalizzarci che vanno via dopo la cresima o prima della cresima. Solamente se ci sarà una bella proposta seria di comunità giovanile, di cammino per i giovani, sarà possibile ipotizzare che loro continuino. Anzi, i giovani potranno intervenire ad aiutare i catechisti adulti per entrare nel cammino che sono gli anni della cresima, del passaggio fra la comunione e la cresima e così via. Ma se manca questo, ma perché un ragazzo dovrebbe restare se non c'è nessuno che lo accoglie di un po' più grande di lui, se non c'è pane per i suoi denti? È chiaro che andrà via, dice, queste cose sono qui, sono solo cose da bambini, io non trovo una cosa da giovani. Forse questo è un altro punto di debolezza, nella verifica è una domanda che ci poniamo, no? Riusciamo a coinvolgere nel cammino della catechesi anche la testimonianza dei giovani? Solo per finire, in fondo a pagina, cioè in alto a pagina 5 e poi pagina 6, avete le domande, questa volta sono molte di più della scorsa volta, sono le domande sempre del sussidio, riguardano in particolare i bambini e i ragazzi, le dimensioni della catechesi, sono domande anche molto difficili, anche molto semplici. I vari catechisti fra di loro, con i sacerdoti, cioè ne parlano e cerchiamo, vi ripeto, l'obiettivo non è tanto di mettere i voti, di promuovere o di bocciare, ma di capire che cosa, se noi lo facessimo un po' meglio, tutto comincerebbe a decollare, dove siamo un po' deboli, per cercare di capire come trovare una risposta, dove una parrocchia sa far bene può insegnare ad un'altra, dove possiamo aiutarci, perché se facciamo anche solo un piccolo passo in una di queste direzioni, meglio in tutte queste direzioni, realmente la catechesi è così bella che i cuori poi li trafigge davvero. Ora, come la scorsa volta, solo 3 minuti, ne parlate fra di voi, ognuno col suo vicino, vi scambiate 2 idee e poi con qualche domanda completiamo quello che abbiamo ancora da dire. Buona chiacchierata. Innanzitutto una cosa terminologica, secondo me è importante che noi rimpariamo a usare le parole. Dicevamo che la proposta della Diocesi di Roma è che ci siano dei criteri misti, per esempio catecumenale e familiare sono 2 criteri opposti che noi mettiamo insieme, il catecumenato non è familiare. Quando una persona dice facciamo un cammino di itinerario catecumenale e parla della famiglia, sta confondendo le carte. Cammino familiare è un cammino familiare che noi oggi dobbiamo riscoprire, che non c'entra niente col catecumenato. Cammino catecumenale è un cammino che riprende per esempio le 4 dimensioni dove c'è la confessione della fede, la preghiera, la vita in Cristo e la liturgia, no? Oppure è un cammino che cerca di presentare la fede dalla sua credibilità, cioè entra nell'ottica che l'altro deve imparare a credere, no? Quello è un criterio catecumenale, mentre coinvolgere la famiglia è un altro tipo di criterio, no? A me sembra importante appunto quindi avere questo orizzonte aperto, cioè non prendere una sola cosa, sapere che noi dobbiamo lavorare a proporre la fede, a lavorare sulle varie dimensioni, a lavorare con la famiglia, a lavorare con i giovani, a lavorare con la Chiesa, a lavorare a livello personale, cioè sono varie attenzioni che fanno la bellezza della catechesi. Molte delle vostre domande prendono la questione della liturgia. Io non vi do la risposta, qualcosa di risposta ve la do anche, ma vi faccio notare 2 cose. Primo, che è un problema decisivo. Quindi la domanda è, se volete, scottante. Cosa noi possiamo fare per prendere il toro per le corna? Vi faccio ragionare su questo. Gli esempi che avete fatto presuppongono la fede. Cioè, se io dico, troviamo un metodo delle panche, io do già per scontato che loro... Se io dico, che esempio gli date? Io presuppongo che loro già hanno chiaro che devo dare un esempio. Il vero problema è cosa noi diciamo per mostrare che è importante e che se non si va a messa si muore. Io risponderei così, per esempio, no? Voi avete fatto questa domanda tipica, questa osservazione tipica, no? Un genitore dice: ma adoro Andrea, ma io lavoro tutta la settimana e almeno la domenica mi faccia dormire, mi faccia riposare. La mia risposta, guardate, noi dobbiamo trafiggere il cuore, dobbiamo spiegare la novità cristiana. Io direi: guardi, che il vero problema è che l'unica cosa che la fa veramente riposare è la messa. Se lei non trova il significato della domenica, lei vivrà una domenica dove corre per vedere la Roma, per vedere la Formula 1, per andare al centro. Lei si trova alla sera della domenica, mi dica, è felice della sua vita? Lei mi dice che deve, non deve andare a messa per stare con la famiglia, ma lei ci parla con sua moglie o con i figli? Se invece lei fa la fatica di venire a messa, lei fa una fatica per cui, ma poi le assicuro io che esce dalla messa riposato, lei si accorgerà che è stato con i suoi figli, che si è rasserenato, che ha sentito una parola diversa, perché la messa ti ricrea, cioè il riposo non è non fare niente, o meglio riempire di cavolate la domenica come fanno tutti. Il vero riposo è essere ricreati, creati di nuovo, ricreazione, no? Il Papa dice: se la domenica, se il tempo libero non ha un centro interiore, non è il significato che poi tu ritrovi, la domenica non ti ha riposato. E voi guardate che le persone vanno a lunedì, sono più stanche, cioè sono sempre stanche. Io conosco un sacco di persone che dicono: guarda Don Andrea, io non ci volevo venire a messa, ma poi quelle parole m'hanno toccato, quel canto, vedere mio figlio. Cioè noi dobbiamo mostrare che la messa ti ridà la vita, non dobbiamo presupporlo, dobbiamo proporlo. Questo è il problema, capite? Vi faccio un altro esempio banale, no? Voi sapete che le persone sentono il problema del non so, il tradimento. Io dico: guardate che la messa vi salva, cioè i segni vi salvano, cioè quando c'è un dubbio, quando avete litigato, sono delle persone che litigano, mio papà e mia mamma una volta litigarono per l'insalata, perché mio padre diceva che lei metteva troppo presto l'olio e l'aceto e l'insalata si rovinava, mia mamma diceva che no, allora gli mise lì, mio padre, l'insalata per una settimana, stava lì, man mano, e non si parlava. Vanno a messa, scambiatevi il segno di pace, piangono, si danno quel segno, ti salva, cioè ti ridà la forza di parlare. Se uno non va più a messa, guardate che la gente divorzia, cioè noi dobbiamo far capire che la messa ti serve a vivere, la messa è la salvezza della tua vita. È vero che ti stanchi, ma poi dopo ti fa riposare, ti rende migliore. Anche la confessione, voi lo sapete, ma chi gli va di confessarsi? Cioè la confessione è la cosa più difficile, ma quando esci dalla confessione è la cosa più bella della tua vita, cioè tu ti accorgi che sei veramente libero dal peccato. Cioè il Cristo è così, c'è una cosa apparentemente faticosa, ma che poi è l'unica cosa che ti dà una vera pace. Allora noi dobbiamo tornare ad annunziare, e poi è chiaro che venendo in chiesa devono trovare la bellezza della liturgia, cioè devono trovare la bellezza dei canti, del silenzio, dell'omelia, della fraternità, cioè devono respirare la grandezza della liturgia. Noi abbiamo a volte liturgie fiacche, noiose, a volte piene di cose strane, dove tu non percepisci la grandezza di Dio. La liturgia è una cosa seria, è una cosa che va vissuta nella freschezza, nella novità, ma insieme nella serietà. Io dico sempre, se un bambino per esempio non impara a inginocchiarsi, non ha imparato niente della catechesi, cioè l'inginocchiarsi al momento della consacrazione è decisivo. I bambini lo amano tantissimo. Io dicevo loro, voi ero nel quartiere dell'Axa dove c'era Totti, c'era Cassa, voi passa Totti testa dritta, nessuno si inchina. Voi siete come, siete grandi, cioè no, voi siamo tutti, l'unico dinanzi a cui ci si inginocchia è il Signore, perché il Signore è il più grande, Lui è il Signore, cioè lì noi, e i bambini capiscono, che se no parlano durante la messa, ma nel momento della consacrazione non fiata una mosca. Io ricordo le persone che dicevano a messa: Don Andrea, è pieno di bambini, ma si crea in quei momenti un silenzio, si taglia col coltello, dicono, il silenzio, che non è il silenzio della distrazione, della noia, è il silenzio della concentrazione, cioè dove tutti sono, la gente dice, questo è bello. Secondo me dobbiamo domandarci come noi annunziamo la liturgia. Per esempio nella prima riunione dei genitori, della catechesi, io non direi dovete portare i bambini a messa, ma io devo dire perché dovete portare, perché vale la pena riscoprire la messa. Il problema è il perché, secondo me, io, come ipotesi di lettura, noi spieghiamo il perché, o noi diciamo non è un bell'esempio che tu non lo fai, che è una cosa moralistica, non è, tu non capisci perché lo devi fare. Bene, una battuta su quello che diceva il fratello delle comunità equatoriali, lei con il suo ragionamento molto bello ci mostra che sono entrambi importanti, sia l'amore ai bambini sia il cammino sero per gli adulti, perché se lei avesse avuto solo il cammino degli adulti lei non sarebbe mai entrato, cioè i catechisti, le parrocchie devono amare i bambini perché quello è un'occasione, poi serve un cammino anche serio, no? Noi dobbiamo fare let et, non l'out out, puntare tutto sugli adulti o tutto sui bambini, noi dobbiamo amare e i bambini e gli adulti, e queste due cose si fecondano a vicenda. Ultima cosa, difficilissima anche qui, mi piace dire solo che è un grande problema, noi dobbiamo domandarci se a volte non siamo troppo infantili con i ragazzi. I ragazzi, già un bambino non possiamo trattarlo da cretino, ma a maggior ragione un ragazzo delle medie o superiori. Ricordo un mio collaboratore dell'ufficio catechistico, ha visto un sussidio delle cresime dove c'è Gesù che sale su un aereo e c'è il cresima tour, lui mi dice un ragazzo delle medie questo te lo tira dietro, cioè, un ragazzo che sia una persona seria, cioè tu non lo attrai con le cavolate, lo attrai con le cose serie, cioè perché il cristianesimo è interessante. Poi lui farà il brontolone, dirà, ma faccio un esempio, ma noi vogliamo una volta parlare, non so, dei grandi di Dante, di Manzoni, di come si impara ad amare, cioè tutti si separano, tutti divorziano, cioè tutti fanno quello che vogliono, ma la maggior parte delle persone non sanno fare una famiglia. Come farete voi ragazzi a imparare ad amarvi? La fede vi dà una chiave di lettura per imparare l'amore. Dante ci dice cos'è il peccato, cosa sono i vizi, cioè noi dobbiamo parlare di cose grandi. Poi loro brontoleranno, poi possiamo anche giocare, ma giochiamo perché è bello giocare, ma non trasformiamo la catechesi in un gioco. Il gioco è il gioco, e guai se non si gioca, a me piace giocare, guai se non mi fanno giocare, se io vado a un campo devo giocare a pallavolo perché mi piace, ma non è che io giocando a pallavolo imparo il Vangelo, cioè poi dopo devo fare una riunione seria su... La grande domanda è che cosa noi possiamo fare per avere un linguaggio che non è una tattica, ma perché il Vangelo illumina la vita di un ragazzo adolescente, la illumina veramente. Questa è una domanda seria. Ricordo per esempio quando ero viceparroco c'era un prete che seguiva le cresime, Don Cesare, lui per esempio nel cammino di cresima c'era un ritiro, un giorno solo, era un ritiro dedicato all'affettività, cioè i ragazzi sentivano una catechesi sull'innamoramento, sulla sessualità, loro capivano che la Chiesa li aiutava a capire, non era tutto, si parlava del Vangelo, della Bibbia, di Cristo, della preghiera, ma c'era un momento dove si entrava anche a illuminare la loro vita, no? Così la scuola, così faccio l'esempio di Dante, di Darwin, di... cioè un ragazzo deve sentire la qualità della proposta, no? Però so di non avervi risposto, come si fa a fare questo? Provate un po' a dire che cosa riusciamo a fare, che cosa non riusciamo a fare, come possiamo aiutarci in futuro.